come America.
Martedì 27 gennaio. A Come America, Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello, grazie per essere con noi anche questa settimana. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora, Fabrizio, sono giorni di caos, di confusione, un morto, una persona, Alex Pretti, un infermiere che lavorava in un centro medico per veterani, brutalmente ucciso dagli agenti federali. Nelle ultime ore sembra emergere da parte dell'amministrazione una molto parziale consapevolezza del disastro compiuto a Minneapolis. Greg Bovino, il funzionario del Border Patrol che girava per la città circondato dai suoi sgherri come se fosse un ufficiale della Gestapo, è stato rimandato a Washington, messa da parte non ufficialmente ma comunque diciamo non formalmente ma comunque di fatto Kristi Noem, la segretaria alla sicurezza nazionale. Ci sono segnali non buoni anche per Kash Patel, il direttore dell'FBI, che sta distruggendo l'FBI, ci sono continue dimissioni, si è dimessa anche la gente cui era stata in un primo tempo affidata l'indagine, il caso sulla morte, sull'uccisione di René Good. Alla gente avevano cercato una donna, hanno cercato di imporre, diciamo così, di cambiare capo d'accusa. Il capo d'accusa era diventato l'aggressione della gente alla Good in auto. Quella dell'FBI non era ovviamente d'accordo, le immagini abbiamo viste tutte, e si è dimessa. Allora staremo a vedere come Tom Homan, il border czar di Trump, mandato dal confine meridionale nell'estremo nord di Minneapolis, riuscirà a gestire una situazione così esplosiva. Comunque oggi vorrei iniziare con una questione collegata a questa, ma che riguarda in qualche modo le cause anche legali, costituzionali, politiche di ciò che sta avvenendo. Allora spesso ci si chiede, anche gli ascoltatori ci chiedono, come sia possibile che in America avvenga quanto sta avvenendo, come Trump possa fare quello che sta facendo, se il presidente per esempio sta in effetti violando la legge, la Costituzione. Allora la mia impressione, ma lo chiederò a te Fabrizio, è che sicuramente si sia in presenza di una forzatura autoritaria, di una spirale di violenza, di autoritarismo appunto, che questa amministrazione ha messo in moto. Al tempo stesso c'è però anche una considerazione da fare, cioè Trump sta usando quello che la legge, i giudici, lo stesso Congresso gli consentono di fare. Vorrei iniziare proprio dalla questione dei giudici. Allora, c'è un ordine di emergenza della Corte Suprema dello scorso 8 settembre, votato dai 6 giudici conservatori contro le 3 liberali, il caso è Noem versus Vasquez Perdomo, in cui si dice appunto in questo ordine che gli agenti dell'ICE hanno il potere di detenere, virgolette, brevemente, chiuse virgolette, una persona che, se sospettano appunto che questa possa trovarsi negli Stati Uniti illegali, la possono appunto brevemente detenere. In un'opinione allegata a quest'ordine, uno dei 6 giudici conservatori, cioè Brett Kavanaugh, spiega che l'apparenza ispanica, latina, il parlare la lingua spagnola sono motivi sufficienti per fermare un individuo per la strada. Allora, si tratta di un ordine che viola ovviamente i principi costituzionali basilari degli Stati Uniti, in particolare quelli del racial profiling, e dà agli agenti la possibilità di fermare, arrestare, entrare nelle case delle persone senza mandato. Appunto però, Fabrizio, gli agenti dell'ICE fanno quello che la Corte Suprema gli permette di fare, o almeno questa è la mia impressione. Tu cosa ne pensi?
Beh, non è proprio così, cioè nel senso che per esempio nelle case non potrebbero entrare senza mandato anche se una circolare interna dell'Immigration Customs Enforcement dice invece che possono. Ma
però si basa su questo, cioè sul fatto che hanno un legittimo sospetto e quindi sulla base di questo legittimo sospetto possono entrare nelle case.
Non credo che sia così, ma comunque la Corte Suprema sappiamo che è stata modellata da Trump in modo da assicurarsi una garanzia per tutte le sue azioni. Tu però avevi perfettamente ragione nel sottolineare quello che è accaduto prima che ha creato questa situazione, cioè Trump sta sfruttando degli strumenti che esistevano già, e comunque la Corte Suprema, per esempio, ha accettato tutte le sue richieste di provvedimenti di emergenza, cosa che in precedenza non era mai avvenuta. Quindi la diagnosi, se così si può dire, è quella di una forzatura di strumenti istituzionali esistenti, a cui naturalmente si aggiunge il fatto che la violenza poliziesca negli Stati Uniti nei confronti delle minoranze etniche non è assolutamente una novità.
Ecco, allora, collegato a questa c'è la questione al tempo stesso, come dire, legislativa e politica. Allora, il tema è un po' quello, si chiama dei de loopholes, cioè delle lacune, delle falle, delle scappatoie che la legge consente a Trump. Allora, non esiste una legge federale, sono andato a vedermi un po' di cose, cioè non esiste una legge federale che proibisca chiaramente agli agenti federali di andare in giro con il volto scoperto o non identificato. I vari dipartimenti di polizia poi hanno imposto, certo, delle regole, l'identificazione degli agenti, l'uso di telecamere per verificare il loro comportamento, il divieto di andare in giro con il viso scoperto. Sono però, per l'appunto, regole stabilite dai singoli dipartimenti, dalle singole città, dai singoli stati e non leggi federali. E magari non ci sono leggi federali perché, come dire, mai prima d'ora era venuto in mente che un presidente degli Stati Uniti potesse fare, no, quello che sta invece facendo Trump, mandare in giro gli agenti mascherati, non identificati, pestano, tirano la gente fuori dalle auto, rompono i finestrini, rompono le finestre delle case, terrorizzano, uccidono. Allora, e arriviamo appunto al secondo elemento, cioè quello politico. Arresti, raid, pestaggi e tutto il resto finirebbero, potrebbero finire se ci fosse una legge che da parte del Congresso. Ci sono tra l'altro diversi progetti di legge per proibire le maschere e la non identificazione degli agenti, ma il Congresso però continua a non fare la legge e quindi Trump e i suoi vanno avanti. C'è quindi, Fabrizio, un problema anche politico forte che riguarda in qualche modo anche i democratici.
Ma il problema a monte è che negli Stati Uniti non è mai esistita una polizia federale. Questo è quanto i padri fondatori temevano di più. È soltanto all'orizzonte del 1900, cioè in particolare dopo la cosiddetta paura dei rossi scatenata dopo il 1917, la rivoluzione russa, che si cominciano a mettere in piedi delle agenzie federali che poi diventeranno nel tempo l'FBI, il quale FBI verrà diretto per non meno di 40 anni dalla stessa persona, cioè Edgar Hoover, che manteneva dossier su centinaia, migliaia, decine di migliaia di cittadini americani e ricattava gli stessi presidenti che infatti non lo hanno rimosso fino all'ultimo minuto. Però anche l'FBI era un'agenzia investigativa. Il cosiddetto ICE arriva pochi anni fa, dopo gli attentati dell'11 settembre e la reazione sproporzionata che ha condotto alle guerre in Iraq e in Afghanistan del presidente George W. Bush, e quindi nasce come una microagenzia all'interno di un problema di controllo delle frontiere. Solo con l'amministrazione Trump diventa il braccio armato dell'amministrazione e ha potuto diventarlo grazie all'acquiescenza del Congresso che in questo momento è controllato dai repubblicani con 53 seggi su 100 al Senato e 220 alla Camera. Quindi tutto questo avviene nel quadro di una trasformazione progressiva delle istituzioni americane in senso verticistico, autoritario e, come abbiamo visto nei giorni scorsi, violento.
Allora, Fabrizio, cambiamo argomento, però insomma è sempre qualcosa che sta succedendo in queste settimane, in questi giorni soprattutto, e che è diventato anche questo un tema del dibattito e della discussione politica. Le città americane, il nord, il nord-est, ma a questo punto anche il sud, vedevo dei resoconti, tu mi hai mandato anche qualcosa prima di città del sud completamente, diciamo, coperte, ingabbiate dal gelo, dalla neve, insomma, dalle temperature bassissime di questi giorni, New York, Chicago, le immagini di Minneapolis, no? Tutto quanto sta succedendo in un contesto appunto che è quello di una città completamente coperta dalla neve e dal ghiaccio. Trump dice che questa è la prova che come dire, i cambiamenti climatici sono lui la chiama una bufala, no? Insomma, dice: ecco, questa è la prova. Vedete, continua a fare freddo e quindi non è come dite voi: il tempo non sta cambiando, non c'è il riscaldamento globale. Anche qui si tratta in qualche modo di una, come dire, come nel caso dei video delle persone uccise, di un modo per ribaltare anche qui proprio i dati scientifici, Fabrizio.
Sì, la battuta che circola in questi giorni negli Stati Uniti è che Trump voleva acquisire la Groenlandia e generosamente Dio onnipotente ha trasformato tutti gli Stati Uniti nella Groenlandia. E infatti questa ondata di freddo dovuta a una massa di aria fredda proveniente dal polo ha fatto precipitare le temperature. A Minneapolis ci sono 25 gradi sotto zero, a New York 20, e 2 persone sono morte di ipotermia in Louisiana. Vorrei ricordare che il New Orleans ha un clima subtropicale e si trova alla stessa latitudine del Cairo. Quello che succede è in realtà che il riscaldamento globale non produce una dolce brezza un po' più calda a livello mondiale. Quello che produce è soprattutto una intensificazione dei fenomeni climatici estremi e quindi desertificazione in zone tradizionalmente moderate. Il Mediterraneo è diventato un lago bollente, ma anche episodi di freddo intensissimo come quello a cui stiamo assistendo in questi giorni negli Stati Uniti. Sono i fenomeni climatici estremi provocati da un aumento della temperatura e da uno sconvolgimento per esempio, degli oceani. I tifoni nei Caraibi sono fuori stagione, per esempio, i tifoni dei Caraibi che arrivano a New York. Sono l'equivalente di ondate di freddo impreviste non si può dire mai accadute prima perché non so se ti ricordi, Roberto, ma quando ci sono state le primarie in Iowa,
Sì,
semplicemente 2 anni
purtroppo.
fa, c'erano 40 gradi sotto zero e tutti erano più o meno congelati. Ma comunque fa parte di questa intensificazione dei fenomeni climatici estremi.
Tra l'altro, a proposito di Groenlandia e di ice, c'è questa cosa, no? Che lui ha continuato, Trump, durante la conferenza stampa, o durante, non so se la conferenza stampa o addirittura durante il discorso, forse il discorso che ha fatto a Davos, continuava a invece di dire Greenland, continuava a dire Iceland, quindi Islanda invece di Groenlandia, e una giornalista ha twittato la cosa, lui l'ha detto più volte, e Caroline Leavitt, cioè la portavoce della Casa Bianca, ha risposto dicendo che per Trump quella è la Groenlandia, è diventata la terra dei ghiacci, quindi in qualche modo come dire, ha ribattezzato anche la Groenlandia.
Sì, ma Trump ribattezza tutto quello che
può.
Gli piace oppure no, non gli piace. Il Golfo del Messico è diventato Gulf of America, e il Kennedy Musical Center di New York è diventato il Trump Musical Center. Però questo è anche un segno, oltre che del suo ego smisurato, anche del declino cognitivo. Palesemente non si rende conto di quello che sta facendo.
Tra l'altro, a proposito, adesso poi cambiamo argomento, però a proposito di questa cosa che citavi tu del Kennedy Center, ribattezzato Trump Kennedy Center, che è questa prestigiosa istituzione culturale, artistica a Washington DC, Renee Fleming, la grande cantante d'opera statunitense, doveva fare due concerti. Lei tra l'altro era anche consulente del Kennedy Center, si era dimessa lo scorso gennaio, quindi all'entrata insomma alla Casa Bianca di Donald Trump, e aveva due concerti previsti per maggio, e li ha cancellati, e stanno appunto fioccando cancellazioni, sospensioni di concerti, di eventi artistici da parte di decine e decine di artisti statunitensi. Allora, Fabrizio, cambiamo argomento, veniamo a un'altra questione, in parte questa collegata a quanto sta avvenendo a Minneapolis, ma diciamo che si proietta sul più lungo periodo, quindi in particolare sulle elezioni di midterm. Allora, la Casa Bianca ha annunciato che Trump è riuscito a ottenere dal GOP, dal Partito Repubblicano, il via libera a una, scrivono, convention di midterm in stile America First, per illustrare le grandi cose che l'amministrazione ha fatto a partire appunto dall'entrata alla Casa Bianca di Trump nel gennaio 2025. Allora, un evento in gran parte mediatico per cercare in particolare di compattare il voto degli elettori repubblicani, che diciamo sono anche loro piuttosto disorientati e confusi rispetto a quanto sta facendo Trump. I sondaggi per l'amministrazione non sono buoni, i democratici sono convinti di vincere e vincere big, cioè in modo forte, il prossimo 3 novembre. Per esempio c'è questo James Carville, che è lo stratega democratico, quello di Bill Clinton, quello che inventò l'economia, insomma la cosa importante è l'economia. Allora, Carville prevede che il Senato verrà conquistato, che i democratici faranno incetta di seggi alla Camera, almeno 25 in più rispetto a quelli attuali, si fanno strada tra i repubblicani molti timori. Trump sta facendo una serie di cose. Lui ha detto ai repubblicani: dovete vincere queste elezioni. Perché? Perché ha paura che se i democratici tornano a controllare il congresso, possa partire la terza richiesta di impeachment a suo nome, a suo carico. Fa di tutto per evitare la cosa. Ha chiesto ai repubblicani, ne abbiamo già parlato qua con te, Fabrizio, di modificare la mappa elettorale, i distretti. Sta esercitando una serie di pressioni sulla leadership repubblicana del congresso perché approvi il cosiddetto SAVE, cioè il Safeguard American Voter Eligibility Act, che renderebbe più problematico, diciamo così, l'accesso al voto. Quindi vorrebbero per esempio la prova di cittadinanza per registrarsi nelle liste elettorali, vorrebbero rimuovere gli iscritti dalle liste elettorali, gli iscritti la cui residenza non è chiara, vorrebbero limitare il voto in assenza. C'è anche chi parla di un'ipotesi che pare fantascienza, ma di cui appunto si comincia a parlare, che proprio in ragione di queste ragioni di emergenza, Trump potrebbe cercare di sospendere le elezioni. A me pare una cosa probabile, però insomma, per una serie di ragioni, però vorrei sentire cosa ne pensi tu, Fabrizio.
Non esiste un potere presidenziale o di chiunque altro di sospendere le elezioni negli Stati Uniti. Si è votato durante la Seconda Guerra Mondiale, si è votato durante la guerra civile fra 1861 e 1865. Certo, dove non ci sono i poteri, si possono inventare. Lo stato di emergenza è sempre una possibilità, ma io non credo che Trump ricorrerà a questo strumento. Piuttosto sta cercando di usare degli strumenti collaterali, diciamo, in tutti gli stati repubblicani ha chiesto di ridisegnare i distretti in modo da garantire un risultato più favorevole al partito. I repubblicani dell'Indiana si sono rifiutati, quelli del Texas hanno accettato, ma comunque la gestione delle liste elettorali e delle regole per votare appartiene ai singoli stati, non al governo federale. Quindi io credo che saranno piuttosto usati degli strumenti, come dire, collaterali, delle furbizie, ma che possono avere un grande impatto, per esempio stringere i controlli o creare dei nuovi controlli per quanto riguarda l'identificazione degli elettori. C'è un problema in particolare per quanto riguarda le donne, per qualche motivo è più facile sostenere che la residenza non è quella giusta, il cognome non è quello giusto, il nome non corrisponde nei casi delle donne, in particolare del sud, in particolare delle minoranze etniche. Però anche la questione delle violenze dell'AIS, che si dirigono in particolare verso le minoranze ispanici e afroamericani, soprattutto gli ispanici, può servire all'occorrenza per tenere a casa gli elettori. Ricordiamoci che negli Stati Uniti già non è facile votare perché non ti arriva nessuna cartolina a casa, devi andare tu a iscriverti alle liste, e soprattutto è un paese dove storicamente vota il 60% degli elettori nelle elezioni presidenziali e il 40% degli aventi diritto nelle elezioni di medio termine, quelle per il Congresso, come avverranno nel prossimo novembre. Quindi è perfettamente possibile che l'intimidazione degli agenti mascherati si rivolga ai quartieri abitati prevalentemente da ispanici e afroamericani per tenerli in casa, e se non votano, il risultato può naturalmente rovesciarsi.
A come America.
Allora, sono le 10:59 quasi. Un saluto da Roberto Festa. Ringrazio come sempre Fabrizio Tonello. Grazie Fabrizio, con te ci risentiamo martedì prossimo. Grazie Fabrizio.
Arrivederci.
E grazie agli ascoltatori. Era A come America. Ciao da Roberto Festa.